Nelle ore scorse si è conclusa la riunione della direzione del partito e con 107 voti a favore, 12 contrari e 5 astenuti è stato approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, ovvero quella vicina a Renzi, ovvero passa la linea Renzi. Prima di commentare, Matteo, ascoltiamo un estratto del suo discorso.
Noi non possiamo più prendere in giro la nostra gente. Potete prendere in giro me, ma non potete prendere in giro la nostra gente. E allora, da questo punto di vista, nel pieno rispetto dello statuto, procedendo con le stesse regole del passato, voglio augurarmi, così evitiamo, perché non vorrei che poi da domani mattina il discorso fosse sulle regole, facciamo le stesse dell'ultima volta, non c'è problemi, vanno benissimo, quelle che vorranno la commissione di garanzia congressuale, ma torniamo alla politica, a fronte di quello che sta avvenendo fuori da qui, a fronte delle speranze che il PD comunque suscita, sì, un po' ammaccate dopo il referendum, certo, ma a fronte delle possibilità che possiamo esprimere in questa fase, torniamo alla politica, noi vi aspettiamo lì. Siamo altro, siamo altrove dalle polemiche quotidiane. Scegliamo qual è il campo di gioco e giochiamo con rispetto, in modo aperto, allegro, trasparente. Vinca chi ha le idee migliori e chi si mette in gioco e non vince, il giorno dopo dia una mano a chi ha vinto. Non scappi col pallone come è accaduto. Non lasci chi vince le primarie da solo.
Insomma, non scappate con il pallone, non lasciate da solo chi vince le primarie, immagino in questo caso pensando a se stesso. Era Matteo Renzi che per rilanciare la politica, il PD dice torniamo alla politica. Matteo, quali sono i dettagli di questa direzione?
Sì, beh, la direzione mostra che tira brutta aria nel PD. Ha approvato questa direzione il documento proposto da Renzi, che chiede appunto, come abbiamo sentito, un congresso subito e con le stesse regole del 2013, dell'ultimo congresso in cui Renzi ha vinto, che significa anche che in 2 o 3 mesi sarà fatto tutto, quindi sarà molto veloce questo congresso. In realtà c'era anche un'altra mozione proposta dalla minoranza del PD e soprattutto da Bersani e dai membri del PD vicini a lui, che chiedeva il sostegno a Gentiloni fino a fine legislatura. Non è stata votata questa mozione, quindi è stata del tutto accantonata. Questo fatto, il fatto che la mozione non sia stata votata, ha fatto a dir poco arrabbiare Bersani e i suoi appunto compagni di corrente, possiamo dire. E infatti, quando gli è stato chiesto se stanno valutando una scissione, Bersani ha detto adesso vedremo. Quindi una minaccia ben chiara, non è la prima volta, quindi non ci stupisce troppo, però comunque lo dice platealmente.
A parte che è sempre stato uno dei grandi classici della sinistra italiana, la scissione della scissione.
Assolutamente. E la strategia di Renzi è chiarissima, quindi congresso prima possibile per legittimare la sua leadership che, come ha detto anche lui, è uscita ammaccata dal referendum del 4 dicembre in cui ha perso. E poi cosa succede? E poi ovviamente Renzi vuole andare alle elezioni, perché con la leadership del partito confermata può staccare la spina al governo Gentiloni e finalmente andare alle elezioni. Questo è il suo piano. Infatti ha parlato chiaramente nel suo discorso del fatto che i veri nemici sono il trumpismo, il grillismo, quindi al di fuori del PD. Lui vuole andare e confrontarsi su quel campo. Tra l'altro, nella sua strategia gioca anche il fatto che il Movimento 5 Stelle, a causa di tutto il dibattito legato al governo di Roma, Virginia Raggi e tutti i problemi che ci sono stati, è un po' in difficoltà. Dopo parlerò dei sondaggi, appunto, anche rispetto a questo. Quindi questo momento di difficoltà del Movimento 5 Stelle apre una finestra di opportunità per Renzi per dire andiamo ad elezioni subito, poiché ovviamente il suo vero contendente è il Movimento 5 Stelle oggi.
Ma Matteo, dicevi, confermi i tempi allora, tutto in tempi brevi, quindi secondo i piani di Renzi 2 o 3 mesi il congresso si finisce con lui a capo naturalmente nei suoi piani e poi elezioni entro
i
che...
tempi non li sa assolutamente nessuno. Se fosse per Renzi, questo sarebbe fatto prima o durante quantomeno l'estate italiana, però è chiaro che tutto questo è da definire e negoziare ad ogni passaggio. Sì, lui vorrebbe farlo prima possibile, sicuramente.
Diceva in quella frase che abbiamo estratto, abbiamo fatto ascoltare prima, chi perde non scappi via con il pallone. Vale anche per Matteo Renzi? Secondo te, nel caso di sconfitta e di perdita della leadership, si metterà al servizio di un eventuale successore?
Credo sicuramente di sì, perché altrimenti perderebbe la faccia e poi lui non ha mai proposto la scissione. Tra l'altro ricordiamo che Renzi perse le primarie quando il congresso quando lo vinse Bersani. Quindi, e lui rimase nel PD, quindi c'è una storia dietro a lui che conferma il fatto che rimarrebbe. Però ad oggi lui conta anche sul fatto che i suoi oppositori sono divisi, e lo vediamo anche dal fatto che Emiliano, governatore della Puglia vicino ad D'Alema, ha chiesto il congresso insistentemente e raccoglie la sfida subito. Bersani invece, che anche lui fa parte delle correnti che sono opposte a Renzi, non vuole fare il congresso subito e probabilmente chissà esprimerà un altro candidato rispetto ad Emiliano in caso di congresso, che potrebbe essere Rossi della regione Toscana. Quindi chiaramente Renzi gioca sul fatto che le sue posizioni sono probabilmente divise, lo saranno anche nel congresso, e quindi ha grosse chance di vincere.
E questo appunto, noi staremo a vedere che cosa succederà. E da questa situazione calda all'interno del PD noi andiamo e ci spostiamo in un altro a parlare di un altro partito, della situazione appunto invece che sta avvenendo all'interno del Movimento 5 Stelle, e andiamo a Roma, dove appunto la saga della sindaca Virginia Raggi continua. Allora Matteo, quali sono le novità delle ultime ore sulla giunta romana del Movimento 5 Stelle, che cosa sta succedendo?
Sì, come non parlare della Raggi, perché sembra che ogni giorno emergano dei particolari, dei fatti nuovi o degli scontri nuovi. Negli ultimi giorni Paolo Berdini, assessore all'urbanistica, ha affermato in un'intervista, in un audio che poi è stato messo in rete, quindi si può ascoltare proprio la sua voce che dice queste parole, che la Raggi è strutturalmente impreparata, che è amante di Romeo, l'ex capo della segreteria politica della Raggi, che aveva intestato al sindaco di Roma delle polizze sulla vita di cui abbiamo parlato settimana scorsa, e che la Raggi si sarebbe messa intorno una corte dei miracoli e una banda. E questo è il riferimento a Romeo, Marra, che sono vicini alla Raggi e sono finiti nel ciclone mediatico giudiziario per vicende di cui abbiamo parlato molte volte. Quindi dopo l'uscita pubblica di questo audio, ovviamente registrato durante una conversazione con un giornalista della Stampa, Berdini si è scusato immediatamente con la Raggi e ha rimesso il mandato nelle sue mani. La Raggi ha respinto con riserva queste dimissioni, che vuol dire che sta decidendo che cosa fare. In realtà c'è anche uno scontro più politico tra la Raggi e l'assessore all'urbanistica, che riguarda la costruzione dello stadio. Ora, secondo i piani, il Comune di Roma assegnerebbe allo stadio 224.000 metri quadri, mentre l'assessore all'urbanistica vorrebbe assegnarne molti di meno, 63.000. E in realtà c'è anche un dibattito interno al Movimento 5 Stelle, perché alcuni attivisti chiedono a Beppe Grillo di poter votare questa proposta che riguarda la costruzione del nuovo stadio della Roma. Nel giorno delle rivelazioni di Berdini è tornata anche a farsi sentire l'ex assessore all'ambiente Muraro, la prima che ha aperto la saga della Raggi, che è stata indagata per reati ambientali, che ha detto che appunto questa guerra tra bande all'interno del Movimento 5 Stelle, facendo riferimento a delle fazioni diverse, l'ha penalizzata moltissimo. Quindi in tutto questo caos mediatico è entrato a gamba tesa Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, consegnando all'ordine dei giornalisti una lista dei nomi dei cronisti definiti scorretti e nei confronti del Movimento 5 Stelle, accusandoli di portare avanti una campagna diffamatoria. E troviamo in questa lista nomi di tutte le testate principali italiane: l'Espresso, il Corriere, il Messaggero, il Giornale, la Repubblica, la Stampa, eccetera. Quindi il Movimento 5 Stelle accusa i media di attaccarli ingiustamente, difende la Raggi a partire da Grillo. È interessante, poi lo dico agli ascoltatori che avranno tempo, andare a cercare su internet la lista dei 43 successi della Raggi che ha postato Grillo sul suo blog. Repubblica ha fatto un fact checking di questa lista, andando a confutarli uno a uno, dicendo no, in realtà non sono dei grandi successi, e Grillo ha risposto da poco a questo fact checking. Quindi c'è un interessante scambio su quello che veramente avrebbe fatto la Raggi oppure no.
E a proposito del Movimento 5 Stelle, noi nella seconda ora ospiteremo l'opinione di Francesca Businarolo, che fa parte della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, onorevole del Movimento 5 Stelle, seguito della difficile situazione del movimento in questi giorni. Matteo, velocemente, noi si potrebbe continuare a parlarne ancora per ore, però cambiamo argomento. Continuiamo a parlare di polemiche per un punto di quello che sta succedendo all'interno del Partito Radicale. Preda a quello che sembra una vera e propria scissione interna, visto che il Partito Radicale ha sfrattato dalla storica sede romana i Radicali Italiani, che era una delle due anime principali del partito, e tra cui c'è anche Emma Bonino in questo partito. Quali sono i dettagli? Cosa sta succedendo in questo momento?
Esatto, la Bonino, Cappato, segretario dei Radicali Italiani, Magi, Spadaggia, escono dal partito e dalla sede storica e anche dalla radio, quindi non avranno più accesso neanche a Radio Radicale. L'accusa è che questa corrente interna al partito si sia allontanata troppo dall'eredità di Pannella e in realtà sembra che ci sia non solo una lotta di ideali, ma una lotta molto pragmatica, perché dietro, come di solito accade nelle separazioni traumatiche, ci sono questioni di soldi. Quindi in una lettera inviata a tutti gli iscritti del Movimento Radicale dai membri della presidenza del Movimento, tra cui il tesoriere Maurizio Turco, si legge che i fuoriusciti avrebbero usato e mai restituito soldi al Movimento, una quantità di 60.000 euro, che oggi i radicali dicono di aver bisogno più che mai e che sono a rischio poiché sono a rischio chiusura. Quindi insomma non solo una questione ideologica, ma anche di spartizione di risorse. In realtà il Partito Radicale è in minimi storici, non ha nessun eletto in Parlamento o nelle regioni, quindi nessun finanziamento pubblico, anche la radio sembra che vada giusto in pari con le spese, quindi e questa lite risulta ancora meno comprensibile, poiché sembra di essere una lotta basata sulla spartizione di risorse in un movimento che invece avrebbe obiettivi ideali altissimi, come la giustizia, la difesa dei diritti umani, dei carcerati, eccetera. Quindi c'è da scommettere che dopo questa lite anche i pochi attivisti rimasti avranno una doccia fredda.